una relazione molto stretta, molto ben regolata tra questi miei, capito? Perché pur di andarti a quel posto, paga. Allora, siamo qui da posto di bere un caffè, ragazzi, no? Posto, succede, no? Allora, la relazione quindi è questa. Io produco anidride carbonica. La devo eliminare, se no divento acido. Il livello di anidride carbonica mi, in qualche modo, è regolato dalla quantità di aria che io ventilo. Produzione, eliminazione e valore alla fine finale di PCO2. Chiaro? Se io mi trovo a ipoventilare perché ho una malattia, come abbiamo visto l'altra volta, tipo pump failure, cioè insufficienza respiratoria acuta con ipoventilazione, l'aria che mettevo nei miei polmoni sarà di meno e la CO2 inevitabilmente aumenterà. L'unica cosa che potrei fare, in teoria, per non farlo aumentare tanto, sarebbe ridurre la produzione di CO2. Ma non posso fermare il metabolismo, perché quella CO2 è prodotta poi in fondo dal metabolismo. Quindi posso ipoventilare perché ho una depressione del sistema respiratorio, l'ho visto l'altra volta, narcotici, oppioidi, alcol, sedativi, lesioni del sistema nervoso centrale, oppure i muscoli respiratori, la pompa respiratoria non funziona, ho una miopatia, ho una miastenia, ho i farmaci curalizzanti che mi bloccano la placca, ho una lesione midollare, cioè tutte quelle situazioni che comportano una riduzione della funzione della pompa ventilatoria. Se abbiamo visto l'altra volta, quindi possiamo andare velocemente. Che succede così? Che se aumenta la CO2, questo rapporto cambierà. Vediamo un pochino come. Il rapporto, abbiamo detto, è 6,1 più 1,3, che è il rapporto tra il carbonato e CO2. Se la CO2 aumenta, questo rapporto si riduce e quindi questo numero si riduce. Riducendosi questo, visto che questo è fisso, andrò a ridurre il pH. Per esempio, per una CO2 di 70 mm di mercurio, questo rapporto non è più 1,3 ma 1,06 e il pH diventerà 7,6. Fate questa osservazione. La PCO2 è aumentata di 30 rispetto al normale. Per ogni aumento di 10 mm di mercurio di PCO2, il pH è aumentato di 30. Il pH è arrivato a 7,16, quindi si è ridotto di 0,24. Dimmi, dove ti sei perso? Dimmi dove ti sei perso, dai. La PCO2 è andata da 40 a 70. Quindi è aumentato di 30. Il pH si è ridotto invece di 0,24. Quindi, per ogni aumento di PCO2 di 10 mm di mercurio, il pH si riduce di 0,01. Da 40 a 50, 7,32. da 50 a 60, 7 e 24, da 60 a 70, 7 e 16. Perché vi può interessare questa notizia? Per un semplice motivo. Perché ogni volta che c'è un disturbo, l'organismo che fa? Tende a compensarlo. E il compenso è più o meno efficace. E soprattutto è più efficace non nel svegliato, ma nel tempo. Voi potreste trovarvi un paziente con 70 di PC2 e un pH quasi normale. Questo che vuol dire? Che se voi ragionate semplicemente col valore di PC2, a volte potete fare degli errori. Io trovo a lui 70 di PC2, che cosa direi? Ha un'insufficienza respiratoria acuta, tipo papi, giusto? Dovevo aiutare nella ventilazione, giusto? Mi piace una bella di fatto qua, giusto? Oppure non va bene, mi calo un tubo, va bene? Lo seguo, lo attacco alla macchina. E poi scopro che il pH era normale. Che voleva dire? Che lui probabilmente è un broncopatico cronico, che col tempo ha caricato la CO2 e che piano piano si è resettato e si è andato a compensare. Se invece lui ha 70 di PC2, ma il suo pH è 7,20, cosa dico? No, quel disturbo che lui ha è un disturbo che è sorto da poco, è acuto, quindi lui sta veramente male. Oh, vedete come l'analisi del pH da solo vi cambia completamente lo scenario. Quando ragionate in termini di PC2, sì, ma vedete anche perché il compenso è veloce, c'è un compenso immediato che dice fondamentalmente come faccio a compensare? Se io aumento questo, per compensare devo aumentare anche l'altro. O che faccio? Un pochino io lo aumento immediatamente. E cioè, per ogni 10 mm di mercurio di aumento di PC2, i bicarbonati aumentano di un mito equivalente. Quindi, con una PC2 di 60, il mio bicarbonato aumenta di 3 mito equivalenti, e quindi da 24 diventa 27. Quindi, ora abbiamo 26, mentre prima avevamo 24 su 70, pH 7,16. Ora abbiamo 27 su 60, pH 7,21. Che dite? Ma è molto giù ancora. Cosa deve intervenire per migliorare ulteriormente il compenso? No, intanto. Cosa devo far intervenire a quel punto? Tu ti stai zitto, figlio.
L'eccesso di base.
Abbattere la CO2 non, cioè non posso perché la causa mi rimane. Che fa l'organismo? C'ho l'acidosi, c'ho un aumento di CO2. Devo aumentare, non ce la fai per ventilare. Stai fuori. Incomincio a dire al mio caro Rene: Rene, trattieni i bicarbonati, aumentali. Chiaro che questo compenso io non riesco ad avere in minuti, ho bisogno di un paio di giorni. Con un paio di giorni il mio rene fa sì che, per esempio, ora per ogni aumento di 10 di PCO2 i bicarbonati aumenteranno non più di 1 come avveniva all'inizio, ma di 3-4 mili equivalenti. Per cui se io ritorno all'esempio di prima, 70 di PCO2, allora, in acuto abbiamo detto 7,16, poi ho avuto l'aumento di 3 mili equivalenti di bicarbonato e sono arrivato a 7,21. Ora l'aumento è di 3,5 di bicarbonato per ogni aumento di 10 di PCO2, i bicarbonati diventano 34,5, rifaccio il rapporto, il pH è 7,31. Io trovo 70 di PCO2, trovo 7,16 di pH, dico è un disturbo acuto, va trattato. Se io trovo 70 di PCO2 e 7,31 di pH, dico questa cosa chiaramente è un'alterazione, però probabilmente sta durando già da 2-3 giorni. L'urgenza che io ho nei suoi confronti c'è, ma è meno di prima. È un disturbo che a volte diventa quasi cronico, come avviene spesso nei broncopatici cronici, no? Aumentano la PCO2 nel tempo e nel tempo voi trovate i bicarbonati molto più alti della norma. Perché? Perché il rene li ha trattenuti per compensare tutto sempre, per riportare i livelli di acidità all'interno del range di normalità. 7,17, PCO2 80, bicarbonati 28. Che vuol dire? No, è che non sta funzionando, poi non lo sappiamo. Ostante di PCO2, allora, per ostante di PCO2 i bicarbonati aumentano di 4, per ostante di PCO2 io mi aspetto che pH si riduca di 0,32, quindi che pH sia 7,08, 0,08 però di 10. Trovo 7,17, dico c'è stato un compenso immediato, tant'è che i bicarbonati sono nel topo, c'è aumentato il turbido equivalente per ogni 10, che dico che comunque un'acidosi respiratoria è compensata, cioè semplicemente il compenso iniziale. Magari passa un po' di tempo, arriva il rene, trovo sempre 80 di PCO2, ma ora trovo 36 di bicarbonato, pH ulteriormente migliorato, e un'acidosi respiratoria che si sta per tempo compensando. Andiamo dalla parte opposta, io produco sempre CO2, ma iperventilo, per qualsivoglia motivo vogliate, qualsivoglia motivo, ce ne sono tanti. Chiaro che ora produco lo stesso, elimino di più, i valori di PCO2 si riducono. Quali sono gli stimoli per iperventilare? Ipossemia. Ma a volte c'è qualcosa che non c'entra niente col polmone. Per uno stimolo diretto dei centri respiratori, la gravidanza. La gravidanza porta a iperventilare, perché? Perché comunque io devo anche smaltire la CO2 del bambino, c'ho il progesterone, c'ho le tossine che il fegato non riesce a depurare, quelle stimolano. Ho la febbre, per esempio. Ci sono dei farmaci come l'aspirina, i salicilati, che li fanno iperventilare. I salicilati, l'acido acetilsalicilico, è in grado, in caso di intossicazione, di dare dei disturbi del pH che possono essere di tre nature diverse. Cioè, da una parte mi può iperventilare, mi fa iperventilare, e quindi mi darà la cosa. Poi mi può dare un'acidosi metabolica e un'alcalosi metabolica contemporaneamente. La sepsi, paziente infetto, paziente traumatizzato, paziente che ha paura, il paziente a cui voi andate a fare l'emogas e che si accorge che voi tremate perché la prima volta, avrà paura, avrà dolore, iperventilerà, sicuro che il vostro emogas sarà, lo troverete con una cintura un po' più bassa, proprio solo per questo. A questo punto, se la CO2 si abbassa, questo rapporto che fa? Aumenta. Questo logaritmo che fa?
Diminuisce.
Questo pH che fa?
Aumenta.
Avremo quindi alcalosi, la cui causa è la CO2, alcalosi respiratoria. Che faccio io con l'alcalosi respiratoria? Compenso come? No! Lei sta dicendo così, che vuoi da me? Diminuisco i carbonati. Cioè, in fondo, cosa faccio? C'ho una calosi metabolica respiratoria. Come devo compensare una calosi respiratoria? Con un po' di acidosi. Posso compensarla con un'acidosi respiratoria? No! La compenso con un po' di acidosi metabolica. Ma io normalmente combatto contro l'acidosi metabolica. Quindi il compenso di questo disturbo per me è facile. Perché io già tendo ad andare in acidosi. Quindi basta che mollo un po' il freno e mi sono compensato. Come mollo il freno? Chiaramente perdendo i carbonati, e se voi vedete, la formuletta vi dice che per ogni riduzione di 10 ml di mercurio della CO2 io ho una riduzione dei bicarbonati di 5, cioè una riduzione importante. Per cui alla fine, per assurdo, un'alcalosi respiratoria a cui voi avete dato un po' di tempo per compensare vi porterà probabilmente col compenso a un pH perfettamente normale, cosa che negli altri disturbi difficilmente si verifica. Perché? Perché non faccio altro che sfruttare la mia tendenza a produrre più acidi e a perdere di carbonati. Ok? Che facciamo? Andiamo in acidosi metabolica, cioè perdiamo bicarbonati a questo punto. Giù i bicarbonati, quel rapporto si riduce, il pH si riduce, acidosi. Non più ora dato dal fatto che il rapporto si è ridotto perché è aumentato il denominatore, ma solo perché si è ridotto il numero. Qual è il modo più semplice che io ho per compensare? Ho uno giù, butto giù anche la CO2 e infatti iperventilo. L'effetto del pH sulla ventilazione è, vedete, molto preciso. Quando io scelgo da 7,4 di pH a 7,1 di pH per un problema metabolico, la ventilazione mi aumenta del doppio per eliminare CO2 e quindi riportare quel rapporto sui valori più vicini possibili alla normalità. Attenti, facciamo l'esempio opposto. Io ora ho un'alcalosi metabolica, cioè ho troppi bicarbonati. Come compenso? Ipoventilo e quindi muoio. Non posso ipoventilare più di tanto, perché a parte il fatto che non riesco, perché quella CO2 che mi aumenta nel sangue mi stimolerebbe, poi perdere pure l'ossigeno. E infatti vedete che quando il pH va da 7,4 a 7,6 la ventilazione non cade. E infatti l'alcalosi metabolica è il disturbo che più difficilmente viene compensato dall'organismo. Perché per compensarlo io dovrei non respirare e purtroppo non lo posso fare.
Sì. No, sta dicendo con l'urina, però.
Ma in molte volte è proprio l'urina che ti manda in alcalosi metabolica, la causa, no? Molto spesso succede con l'urina, ma c'è anche prendo molto freddo. Che perde il potassio, se ne va in alcalosi metabolica, quello non riesce a compensare, perché il compenso di alcalosi metabolica sarebbe il disturbo opposto, cioè l'acidosi respiratoria, qui dovrebbe aumentare la CO2, per aumentare la CO2 dovrebbe ipoventilare e non lo può fare. Vediamo un'altra cosa. Oh, abbiamo detto prima, ragazzi, se i bicarbonati si riducono, la CO2 si deve ridurre. Di quanto? C'è una formuletta molto semplice che ci dice: se voi avete 10 di bicarbonato, per sapere quant'è la CO2 giusta per quel 10, dovete fare 10 per 1,5, 15, più 8. Con 10 di bicarbonato, voi dovete avere 23 di CO2. È una cosa a cui dovete fare molta attenzione. Perché se invece di avere 23, voi avete 40, voi dite, ma quello è un valore normale, 40 di CO2. 40 di CO2 in uno che ha 10 di bicarbonati non è un valore normale. Perché è più alta di quella che dovrebbe essere per quel pianta. Quindi puoi desumere che hai anche un disturbo respiratorio. Perché non hai portato la CO2 a quel valore a cui ti saresti atteso, aspettato, per quei bicarbonati e per quel pianta. Perché il compenso della PC2 è immediato. Non è che c'è bisogno di tempo. Come arriva lo stimolo del pH? Immediatamente un intervento. L'altra cosa importante dell'acidosi metabolica è che spesso sotto c'è una causa importante e grave. E se voi non conoscete, non capite la causa, pure se vi aumentate le fiale di bicarbonato, non risolvete. Spesso e volentieri dietro un acidosi metabolico bisogna capire la causa. Per far questo gli emogatti vi aiutano ulteriormente, perché gli emogatti calcolano anche un numero che si chiama gap anionico, GA o AG, che è dato da sodio più potassio meno cloro più bicarbonato. Sodio più potassio quanto fa? 140 più 5, 145. Cloro più bicarbonato che fa? 130. Fra i due, quindi, fra i più e i meno, c'è una differenza che è di 15. 145 meno 130. È una differenza vera questa? No, perché nell'organismo tanti sono di più, tanti devono essere di meno. Quindi noi diciamo, il gap anionico è quella differenza che io misuro tra i cationi e gli anioni, e che corrisponde a delle sostanze che io so presenti, ma che non ho preso in considerazione nella mia sottrazione. Cioè una differenza di anioni è una certa quantità di elettroliti di sostanze che so che stanno e che so sono presenti in quantità di 15, 16, 12, perché il punto deve essere uguale. Quali sono queste sostanze? Proteine, anioni organici, solfati, fosfati, cioè sono degli anioni che io normalmente non misuro, ma so che sono, e so che sono 15. Ok? Io vado a fare un emogastio, trovo un'acidosi metabolica e scopro che questo gap di anioni è aumentato, è 30. Che vuol dire? Che vuol dire? Vuol dire che uno degli anioni che io normalmente non misuro sarà diventato molto alto. E quali possono essere quindi le cause di tutto ciò? Molto semplice. Ho un aumento di chetoacido, ho un aumento di acido lattico, ho un aumento di fosfati e solfati, no? Che facevano parte, ho un aumento o la presenza di sostanze tossiche. Allora, io trovo un'acidosi metabolica, lo trovo col gap anionico aumentato, in automatico dico la causa di questa acidosi può essere una chetoacidosi diabetica. E allora che faccio? Mi vado a misurare la glicemia o la chetonuria, cioè i chetoni nelle urine. Oppure una chetoacidosi alcolica, mi vado a fare l'alcolemia nel sangue. Oppure da digiuno. No, che altro? Può essere una acidosi lattica. E a quel punto, nel mio caso, io ho anche lattato e controllo subito. No, Nessuno di questo. Può essere un'insufficienza renale. Con insufficienza renale avanzata io non smaltisco fosfati e solfati di acquisto. Vado a vedere di creatina. Non è nessuno di questo, penso a un'intossicazione. Da che? Glicole e chilene. Paraflu. L'anticongelante. Paraflu, conoscete?
Certo.
Quello che si mette nella... quando si... perché... qua si va in montagna per non far congelare l'acqua.
Non far congelare l'acqua.
E come? Innanzitutto lo possono più fare, molto in Scandinavia a scopo suicida. E ti dico che io ne ho visto un caso in vita mia. E abbiamo scoperto purtroppo solo dopo che è morto che si era preso questo. E come l'abbiamo scoperto? Perché questo è cominciato a dire, no, stava passeggiando con gli amici, si è sentito male, quindi si è cominciato a pensare tutt'altro. Andando a chiedere, stava con gli amici e si era fermato qualche minuto prima da un amico carrozziere. Aveva preso il bicchiere, posso prendere un po' d'acqua? E si era bevuto, scambiandolo per acqua, l'anticongelante. E nessuno se ne era accorto. Quindi, per motivi casuali. Che altro? Il metanolo. Anni fa in Italia morirono tante persone perché edulcorarono il vino con il metanolo. E l'intossicazione? Oppure vedete i salicilati di nuovo, vi ho detto che danno dei disturbi, uno di questi è proprio la cirrosi metabolica. Se invece il gap aniotico è normale, dovete andare su queste altre cause che sono un po' più semplici: diarrea, fistole gastroenteriche, problemi renali di perdita di bicarbonati per malattie IBS, oppure addirittura infusione di troppa soluzione fisiologica. Se voi date l'infusione fisiologica, il vostro paziente se ne andrà in acidosi metabolica con gap aniotico normale. L'ultimo disturbo è l'alcalosi metabolica, cause spesso e volentieri vomito, la presenza di un naso gastrico che aumenta in qualche modo, fa da, vuol dire, da tifone quasi per esempio si gastrica, no? La presenza di alcalosi è più lungo, un po' meno lo voglio perché se la presenza del stesso io fa uscire più succo del normale, perdita di acidi diuretici, oppure tutta una serie di patologie, tra cui per esempio anche l'eccesso di liquirizia da alcalosi, oppure grave depressione di potassio. Perché? Perché se il potassio è molto basso nel sangue, siccome il potassio è un elettrolita fondamentale per la conduzione nervosa, per la pressione del cuore, che succede? Che io vado dai miei serbatoi di potassio e li riverso nel sangue, cioè dalle cellule. Ma siccome non può cambiare la neutralità, se io butto fuori una molecola, un K+, nella cellula deve entrare un altro più. E che cosa mi entra? Mi entra l'idrogenione, l'H+. Per cui io perdo idrogenioni dal sangue e vado in alcalosi metabolica. Spesso e volentieri voi trovate il potassio basso e alcalosi metabolica. E uno non sa se inizia prima l'uno e l'altro, no? Perché anche se ho l'alcalosi metabolica, l'organismo che fa? Tenderebbe a buttare fuori idrogenioni e a prendersi il potassio, e quindi troverei meno potassio nel sangue. Va bene, quello che io devo fare è chiaramente devo aumentare la PCO2. La qualcosa non è possibile, per cui le variazioni che io ho sono difficilmente, infatti è uno dei risultati più frequenti, proprio perché uno dei più difficili da essere compensato. Allora, vediamo un po', facciamo un resumen. Vedete il pH, vedete le variazioni di PCO2 e bicarbonato e incominciate a capire che tipo di risultato. Una volta incontrato il disturbo, se è un disturbo respiratorio, vi andate a vedere se c'è il compenso dei bicarbonati, e quant'è questo compenso? Da quante ore quindi probabilmente questa cosa sta andando avanti? E questo vale per gli acidosi e gli alcalosi respiratori. Se c'è un acidosi metabolica, vi andate a vedere gli spagnoli e vi andate a vedere il compenso respiratorio. C'è o non c'è? Allora, provate un attimo a fare questo, l'abbiamo visto. Allora, professor, prego. Attenzione.
PH
è normale.
PH2 è un gruppo
alto. Oh. Ma per c'è 3. Sono 20.
Chi
ha questo
paziente?
È probabilmente tipo 20.
Quindi
una mamma fetale. E quindi? In termini di emogastri.
Ah,
cioè,
in termini di
emogastri. Ah, una acidosi respiratoria. Ok. Vediamo, professore, dai,
allora,
da fino alla fine ti devo fottere, stai tranquillo.
Allora, l'altra, PCO2 è più o meno della norma, PCO2 normale, probabilmente...
No, vabbè, che cos'ha?
No, ma che cos'ha? Acidosi.
Acidosi metabolica. Ti è fragnotico?
Mi sa che 40, per mettere 40.
32.
Ah no, è preso, ho montato 3.
Elevato o
non è? Elevato.
Elevato. La porta che fa non per l'altro? Che altro mi devo chiedere? Allora, mi vado a capire la causa. Ma qua c'ho altro da vedere?
No, tra quelli. No.
C'è una cosa da vedere qua. Con 7 feronomi di pH, questo è una PCO2 normale? Vi sembra logico?
No.
La PCO2 quanto dovrebbe essere? 27, e invece c'ha 43, quindi ha un'acidosi metabolica e respiratoria insieme. Hai visto che ti ho fregato? Ok? Cioè ha due disturbi associati. Allora magari uno che ne so, che può aver avuto una chetoacidosi diabetica, può essersi andato in coma, e andando in coma magari la lingua lo ostruisce e non vedi la sufficienza, ok? Vediamo. Oh, dimmi.
Il pH è leggermente dentro al bambino.
Quasi non va.
La PCO2 è ridotta di 10 mm. No.
Sì.
Ridotta di 10 mm.
L'ossigeno
più
basso.
Ah,
c'è la pasta,
non sai quanti anni ha, questo
ho
trattato. No,
al calore metabolico avresti il carbonato aumentato e un'alcalosi respiratoria perfettamente compensata, perché effettivamente è sceso di 10 CO2 e sono scesi di 4-5 bicarbonati. Bicarbonati avrebbero dovuto essere 19, sono 20, sono scesi per compensare la riduzione. È uno di quegli disturbi di alcalosi respiratoria che vengono a essere compensati molto facilmente. Beh, ti ho beccato, quindi sono tranquillo. Datemi una bella.